Signore preparerà un giorno nuovo già da oggi, vedrete nel pomeriggio. Sì, credo proprio che la giornata di oggi è una giornata che già ci proietta in uno sguardo dove noi vediamo quest'alba che ci dice che questa notte non tanto è finita, ma che questa notte ha generato l'alba di un nuovo giorno. Sono le prime luci del giorno, sono le luci pasquali, quelle che cominciamo a vedere lontano. E vorrei proprio dirvi questo, questa immagine del vedere le luci dell'alba e della Pasqua, del giorno della risurrezione, le luci di questo nuovo orizzonte di vita che in qualche modo a noi si è fatto vicino, Gesù ce l'ha avvicinato, ce l'ha portato sulla porta e noi speriamo e chiediamo di poterci entrare una volta certo che ci siamo liberati da quel vecchio orizzonte prodotto da noi, costruito su di noi, nel quale ci stavamo un gran bene. Ci stavamo talmente un gran bene che probabilmente ci siamo stati dentro anche per un po' di anni. Ed eccoci qui, il nostro Nicodemo si accorge che in fondo all'orizzonte ci sono le prime luci dell'alba, ma intuisce che il tempo sta per scadere di questo suo dialogo notturno e non ne vuole perdere proprio neanche un attimo e quindi lo vuole gustare tutto fino in fondo. Non è ancora del tutto sazio della parola di Gesù e del dialogo con Gesù e insiste per averne ancora una parola e per avere un ultimo dialogo. E Gesù non lo vuole deludere e allora gli regala questa ultima terza perla della vita nuova nell'orizzonte del regno, cioè una perla nuova di quelli che vivono questa appartenenza libera al Signore Gesù. Quest'oggi la prendo dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, i versetti dall'1 all'11, poi lo leggiamo, anche se è un testo che un po' conosciamo. L'approccio che vi proporrò a questo testo sarà un po' parziale, incompleto, non esaustivo del testo, ma lo faccio volutamente, ma sarà invece esaustivo per Nicodemo e quindi per noi lo sarà, anche se quanto al testo in sé non lo è del tutto. Il racconto che tra qualche istante ascolteremo mette ancora una volta in atto una scena nella quale appare in maniera molto plastica la distanza, ma non solo la distanza, anche una marcata differenza tra Gesù e i suoi interlocutori. E la lettura e l'ascolto che ne faremo, proprio perché il testo è in sé abbastanza complesso, cercherò di far emergere quella che è, diciamo così, la cifra discriminante di questa distanza e di questa differenza, che è l'ascolto che noi faremo. E adesso lo ascoltiamo e poi dopo proviamo ad ascoltarlo davvero. Adesso lo sentiamo, poi lo ascoltiamo. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo». Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, pensate. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Vediamo se riesco a farlo parlare. Il tratto peculiare di Gesù in questo episodio, aprite le orecchie perché se vi scappa questa cosa poi non capite, non è la misericordia. Il tratto peculiare di Gesù in questo episodio non è la misericordia. E uno dirà: ma come? Eh sì che è la misericordia. Non è la misericordia, lo ribadisco in modo tale che l'abbiamo registrato. La misericordia è un tratto peculiare di Gesù in altri testi. In questo non è il tratto peculiare. Sbaglieremmo se noi dovessimo vedervi principalmente questo, se noi dovessimo ascoltare principalmente questo. Ci sbaglieremmo. Così ci sbaglieremmo se dovessimo concludere l'ascolto affermando che Gesù è misericordioso e meno esigente di chi aveva scritto quella prassi della legge cui si rifanno gli scribi e i farisei che la vogliono lapidare e che è contenuta in Levitico 20:10 e in Deuteronomio 22:22. Se noi dovessimo concludere che qui Gesù appare molto più buono e meno esigente degli scribi dei farisei che si rifanno invece alla prassi della legge, ci sbaglieremmo e vuol dire che ne abbiamo fatto un ascolto errato. Oltretutto, a conferma di ciò, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, se ci avete fatto caso, si conclude con gli scribi e i farisei che fanno una sentenza sulla donna. La fanno? No. Gesù la fa? Sì, Gesù la fa, è l'unico che la fa. Vedete come noi abbiamo interiorizzato uno schema e abbiamo, e quello schema lì che noi abbiamo dentro ha impedito e ormai ci impedisce l'ascolto del Vangelo. Adesso ve lo spiego. Adesso vi spiego com'è la faccenda, com'è. Quindi la peculiarità e la particolarità di Gesù in questa pagina non sta tanto nella sua bontà, ma piuttosto, e qui cominciamo a dire la prima cosa, che la peculiarità di Gesù in questa pagina di Vangelo sta nella sua propria capacità peculiare di Gesù di porre in un altro modo la questione e gli elementi in questione. Questa è la peculiarità di Gesù, che lui ha una capacità di prendere la questione e i suoi elementi in gioco e di disporli in altro modo. Sono riuscito a spiegarmi? Si capisce? Adesso raccontandolo e spiegandolo, facendo l'ascolto, lo capirete bene. Allora, Primo punto, i protagonisti. Vi è questa donna con la sua questione, uso il tema questione perché l'ho appena usato, con la sua vicenda e la sua questione di peccato. Dall'altra parte c'è la legge di Mosè con le sue esigenze. Domanda, la donna e la sua questione e il suo peccato, la legge di Mosè con le sue esigenze, domanda, come possono essere messi in dialogo? Questa è la peculiarità di Gesù. Gesù ha nel cuore questa capacità di riuscire a far dialogare la legge di Mosè con le sue esigenze, con la donna e il suo peccato, che Gesù non cancella, perché per Gesù quella donna ha peccato. Gesù non fa finta e dice non ha peccato, no, ha peccato. Però Gesù, la sua capacità, la sua novità, la novità di Gesù è che Gesù, questi due elementi, è capace di farli dialogare. Il testo che abbiamo ascoltato racconta che questi due elementi, la donna e il peccato, la legge e le sue esigenze, incontrano due modalità, quella degli scribi e dei farisei e quella di Gesù, che mette in evidenza una grande distanza e una grande differenza tra i due. Perché? Credo che abbiate già capito da voi stessi, per gli scribi e i farisei, la donna e il suo peccato, la legge e le sue esigenze possono dialogare? Evidentemente no, perché una cosa esclude l'altra. E ciò che scandalizzerà gli scribi e i farisei è che invece per Gesù dialogano. Infatti, attenzione, la differenza tra le due, tra Gesù e gli scribi, dove si trova? Si trova in questo duplice aspetto, la grande diversità. Il primo aspetto, c'è una grande diversità di percezione di ciò che vedono e di ciò che incontrano. Riuscite a capire? Per gli scribi e i farisei, loro hanno una percezione di quello che vedono, di quello che incontrano, di un tipo. Gesù ne ha un'altra. Dietro a questa percezione così diversa, non è solo differente, è proprio diversa. Proprio sono due percezioni che non hanno niente in comune. Dietro a tutto questo, che cosa ci sta? Ci sta dietro quello che abbiamo già anticipato, che l'orizzonte di senso degli scribi e dei farisei è di un tipo e quello di Gesù è un altro completamente diverso. Nell'orizzonte degli scribi e dei farisei queste due realtà non possono dialogare, non si parlano, si escludono. Nell'orizzonte di senso di Gesù invece sì. Sto riuscendo a spiegarmi? Ditemelo, Allora proviamo a entrare nella scena, fatta questa premessa. Allora, la scena comincia, siamo lì nella zona del Tempio, e cominciamo a notare una prima differenza. Allora, ci sono gli scribi e i farisei, c'è la donna e poi c'è Gesù. Gli scribi e i farisei sono in piedi, la donna è in piedi, in mezzo in piedi. Gli scribi e i farisei sono in piedi da una parte. Manca Gesù. Dov'è Gesù? Cosa fa Gesù? Gesù dov'è? Non lo vedono più. Perché lui non è in piedi. ma lui è chinato per terra. Loro parlano, lui tace e piuttosto pasticcia con la terra. Questo gesto e questa situazione il testo la ribadisce due volte, perché Gesù si alza in piedi dopo che loro l'hanno interrogato. Maestro, tu che cosa dici a proposito di questa questione tra il peccato e la peccatrice e la legge di Mosè? Noi potremmo dire, dialogano o non dialogano? E Gesù si alza in piedi e risponde, chi di voi senza peccato scagli la prima pietra. Quindi, cosa fa? Si china di nuovo e ricomincia a giocare lì con la terra. Queste ripetizioni del gesto, questa ripetizione anche della, diciamo così, della postura scelta da Gesù, non sono casuali, ma mirano a qualcosa, parlano, dicono qualcosa. Gesù sta già parlando mentre sta zitto, chinato a terra e giochicchia lì con la terra, sta già parlando agli scribi e ai farisei. E che cos'è che sta dicendo, visto che tace? Gesù sta indicando ai suoi interlocutori che esiste un altro punto di vista dal quale guardare la donna, che è molto diverso dal loro, anzi è al loro opposto. Loro sono in piedi, lui è chinato in terra. Guardare la donna da un altro punto di vista vuol dire indicare che esiste e può quindi esistere anche per voi un'altra prospettiva dalla quale guardare la persona. E Gesù sembra dire loro, e vi dirò di più, che il vostro punto di vista non è quello di Dio, perché quello di Dio ve lo sto dicendo io. Qual è il punto di vista che sta dicendo Gesù? Lo state intuendo? Immaginate la scena. Gesù come guarda questa donna? Dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso, come fanno gli scribi e i farisei. E per cui se Dio ha questo punto di vista verso l'uomo, dall'alto verso il basso, io posso capire che la legge è qualcosa che viene dall'alto e che inchioda l'uomo e lo fa fuori. Quindi se io affermo la legge di Dio, questa esclude il peccatore, lo esclude. Quella legge di Dio che viene dall'alto al basso, quel modo, quel punto di vista. Gesù suggerisce e fa vedere che quello di Dio invece è un altro punto di vista, è quello di chi guarda la persona dal basso all'alto. E voi capite che cambia tutto. Nella logica dell'incarnazione, secondo voi, l'incarnazione di Gesù quale di questi due punti di vista esprime? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Cambiare il punto di vista, Gesù sta dicendo, significa già dare alla donna peccatrice un altro peso specifico, diverso da chi la guarda dall'alto al basso. Mi spiego? E attenzione bene, detto questo, loro se ne vanno, loro con il loro punto di vista se ne vanno. Alla fine del racconto un giudizio ci sarà, sì, Perché Gesù il giudizio lo dà e gli dice: senti, mi raccomando, non scegliere più la via del peccato, Vedete che il giudizio Gesù lo fa. Ma questo giudizio Gesù lo farà solo e soltanto dopo che ha rivelato agli scribi e farisei e anche alla donna il suo punto di vista e il suo modo di guardarla. E questa donna che si trova e si vede guardata da Gesù dal basso verso l'alto, si accorge che è la prima volta che incrocia uno sguardo di Dio nuovo, diverso, sconosciuto, che non ti inchioda nel peccato, quasi come se non ti inchioda nel senso di colpa del peccato e quindi da quel senso di colpa dal quale tu poi non ne uscirai mai più, perché questo fa la legge dall'alto al basso, ti inchioda nel senso di colpa e il senso di colpa fa solo danni. Guardate che tante volte noi abbiamo giocato anche nell'educazione e nella formazione usando il gioco del senso di colpa, e questa cosa bene non ha fatto, quel modo di intervenire e far sentire in colpa, perché così poi uno quella cosa lì non fa bene. C'è poi quel particolare che non si può far finta di niente, perché ogni tanto Gesù ha regalato agli studiosi alcuni elementi per poter dare alla loro vita il loro orizzonte di senso, e quindi studiare, scrivere e pubblicare. E la domanda è: ma che cosa ha scritto Gesù per terra? E così i ricercatori biblici hanno speso la loro vita, e va bene, per l'amor del cielo. Noi in questo momento non dobbiamo fare quello, non abbiamo neanche io stesso le competenze per... Però, siccome qualche cosa si studia, si legge, insomma, mi piace l'idea di qualcuno tra i biblisti, non tanto tra i ricercatori, ma tra i biblisti, che dice questo, che Gesù per terra scriveva la legge di Mosè e la scritta ai piedi della donna e del suo peccato, perché la legge la si può interpretare e insegnare a partire da quel punto di vista lì, dal basso all'alto, nel guardare la persona. Allora la legge non condanna, la legge di Dio, ma la legge di Dio educa il peccatore. Se invece la legge di Dio è dall'alto al basso, lo inchioda e lo vincola al senso di colpa conseguente, ma non lo salva. Non lo salva. Mi sono spiegato? È chiaro questa cosa? Per cui ecco perché vedete che Gesù fa dialogare la legge e la donna, fa dialogare la legge di Dio e il peccato, mentre per gli scribi e i farisei queste due cose si respingono, mentre per Gesù dialogano. E come mai per Gesù dialogano? Perché tu, cambiando il punto di vista, tu vedi e guardi la legge di Dio secondo un altro orizzonte di senso. non è più per Gesù la legge di Dio, è un'altra cosa rispetto a ciò che la legge di Dio è per gli scribi e i farisei. È chiaro? Per gli scribi e i farisei è come una pistola in mano a Dio, e invece per Gesù, siccome l'altro punto di vista, la legge di Dio è la guida, è ciò che ti guida e ti indica la via della salvezza. Ecco perché Gesù darà un giudizio alla donna, ma è un giudizio che dice alla donna: adesso ti indico, cioè abbiamo fatto l'analisi, abbiamo, per dirla, visto che c'è un po' di gente anche esperta campo medico, abbiamo fatto tutte le analisi e adesso abbiamo fatto la diagnosi, e adesso ti esprimo il giudizio per la tua guarigione. È chiaro? Ecco il vero tema della pagina. È lo sguardo di Gesù che dice qual è il punto di vista a partire dal quale vede la legge e la vede come legge per la vita e per la storia delle persone. La legge di Dio è in favore della storia e della vita e della libertà delle persone. Non è contro la libertà dell'uomo e contro la vita dell'uomo. Apro una parentesi. Se noi dovessimo andare giù per la strada, andare al supermercato e chiedere alla prima persona che incontriamo che idea ha, e no, perché credere poi in Dio, andare in chiesa vuol dire che devi fare questo, ma non puoi fare questo, non puoi fare quello lì, non puoi fare quello là. E la legge cos'è? E dice: e no, io non vado, perché questo non si può, quell'altro non si fa, questo qui non va bene, quell'altro non va male. Poi adesso la Chiesa comincia a dire che questo no, quell'altro sì, quell'altro ni, quell'altro Perché noi abbiamo fatto passare l'idea che la legge di Dio è contro l'uomo e contro la sua la gioia della vita e la felicità. Sembra che Dio voglia l'uomo infelice e lo voglia sempre addolorato e sofferente. Sembra votato al sacrificarsi e al sacrificio. Scusate, basta, perché io capisco che si svuota tutto qui, Guai se dovesse capitare che una di voi dice: ah, io sono contenta di aver sacrificato la mia vita a Gesù. Io non gliel'ho proprio sacrificata, né? Ma perché? Ma perché lui non mi ha chiesto di sacrificarla. Perché casomai l'ha sacrificata lui, la sua, per rendere me salvo, felice. Lui non ha chiesto a me di morire per lui, è morto lui per me. Quell'idea lì del sacrificare la vita per Dio, sapete di chi è? Dei musulmani, non dei cristiani. Quelli che si fanno esplodere hanno questa idea. Ma Dio non vuole questo. La pandemia, è certo, è un castigo di Dio. Oh, lo dicono quelli che vengono in chiesa, Io mi domando sempre e dico: no, ma noi qui, ma c'è in giro una pandemia previa, che non è quella del Covid, ma che è quella di questo Dio che castiga, di questo Dio che è stanco e che quindi alla fine castiga gli uomini. Ma questa qui è una pandemia che quindi... E si capisce, il Signore ha fatto morire mio marito, si capisce che il Signore ha voluto così. Io rispondo e dico: ma signora, se fosse così, le pare che secondo lei io mi sarei innamorato di uno così? Mi scusi, Non avrei neanche aspettato di mettere le scarpe. Così com'ero scappavo. È chiaro? Li sentite anche voi sti ragionamenti? Ma dalla gente che viene in chiesa, E che tutti i giorni ascolta Radio Maria e poi dice ste cose. Oddio, È anche vero che quello che fa Radio Maria ne dice di peggio, quindi lo sguardo di Gesù, dentro a questo sguardo c'è un altro orizzonte, perché dentro lo sguardo di Gesù c'è lo sguardo di Dio e l'orizzonte di Dio, che gli scribi e i farisei non hanno, ma perché non lo conoscono. Ho finito, però è talmente bello. Infatti Nicodemo dice, stiamo qui un'altra settimana. No, caro Nicodemo, andiamo tutti a casa adesso. Alla fine del racconto che cosa resta? È importante perché è significativo. Tutti se ne sono andati, sono rimasti solo la donna là in mezzo e Gesù. Provate a immaginare un po' la scena, la donna là in mezzo e Gesù. Gesù è riuscito a creare uno spazio e ha creato uno spazio e un tempo dove adesso che cosa accade, se non mi dite che cosa accade dopo una settimana che lo diciamo, avviene il dialogo, perché lui fa dialogare tutti e tutto fa dialogare. Loro due cominciano a dialogare. E guardate che dialogare non vuol dire parlare, perché non è detto che chi parla tanto dialoghi, puzza. Non è che più uno parla più dialoga, no. Vedete che Gesù e la donna non dicono tantissime cose. Gesù ha creato questo spazio, questo luogo, questo tempo di intimità tra lui e la donna, di solitudine, di Dio con la sua creatura. Mi piace, io ho un po' immaginato la scena, mi è sembrata quasi una scena della creazione, e qualcuno dei biblisti dice che Gesù, giocando con la sabbia, richiama un po' il tema della Genesi, di Dio che plasma, riplasma di nuovo la donna, perché la ricrea. Spazio, luogo, tempo, sguardo, sguardi, silenzi e parole, poche, meditate e scritte sul cuore. Che cosa fa Gesù in questo dialogo? Rilegge con la donna la sua storia e rilegge con lei la storia del suo peccato. La rilegge, come ha fatto Gesù con i due di Emmaus, rilegge la loro storia e gli dà un punto di vista anche ai due di Emmaus che loro non conoscevano. Così Gesù rilegge con il suo sguardo, mette il suo sguardo nella storia della donna, nella storia del suo peccato, e la donna, prendendo, assumendo questo sguardo di Gesù, lei vede e legge la sua storia e il suo peccato in un altro modo. E Gesù gli fa vedere che questo sguardo che legge la sua storia e la storia del suo peccato è uno sguardo che viene dalla legge di Dio, che è uno sguardo nuovo che dialoga con l'uomo ed è capace di dialogare anche col suo peccato. La parola e il giudizio di Dio non sono contro di te, ma sono per te. Non sono contro la tua vita, ma sono per la tua vita. Questo fa capire Gesù alla donna. Quindi il vero tema di questa pagina è lo sguardo di Gesù. Questa è la cifra. E lo sguardo di Gesù fa parte dello stile nuovo di Gesù. È lo stile nuovo di guardare l'altro e di rivelare il vero sguardo di Dio, che non è contro il peccatore, ma è in suo favore. Sono riuscito a spiegarmi? Però è bella, eh? Qual è il dono da chiedere? credo che sia abbastanza chiaro, lo sguardo di Gesù e il punto di vista di Gesù. La domanda è: io quale sguardo ho dentro? Qual è lo sguardo, il punto di vista che io ho dentro di me? Attenzione, è bene che io riconosca il vissuto che ho dentro. Non facciamo quelli che, ah no, io c'ho dentro lo sguardo di Gesù. Guarda al tuo vissuto nel quotidiano, a come ti metti e prova a vedere se tu, se anche a te succede, forse ti succede, prova a farci caso, magari ti succede anche più di una volta, anzi magari ti succede il più delle volte, di essere anche tu e di avere dentro anche tu lo sguardo e il punto di vista degli scribi e dei farisei, che invece non riescono a far dialogare la situazione. E allora è bene che io lo veda, che io mi renda conto, perché se invece in maniera un po' così, direi, superficiale e frettolosa, do per presupposto che io ce l'ho quello di Gesù, e sai, anche gli scribi farisei erano convinti di avere lo sguardo e il punto di vista di Dio. Infatti è arrivato Gesù che gliel'ha rivelato e gli ha detto che invece non era vero, e ce l'avevano talmente tanto lo sguardo e il punto di vista di Dio che l'hanno crocifisso. Ce l'avevano talmente dentro che l'hanno crocifisso. E per capire quale sguardo hai dentro, prova a domandarti di solito come guardi gli altri, da quale punto di vista, da quale posizione, se ti metti in basso o se stai in alto. Cioè, se ti abbassi, bene, basta. Oggi pomeriggio proveremo a vedere come avanza l'alba.